Buon ascolto a tutti. Oggi per la rubrica Uno sguardo nella mente è con noi la dottoressa psichiatra psicoterapeuta Maria Schneider, che ci parlerà dei troppo numerosi casi di matricidi. Dottoressa, spesso leggiamo sui giornali di casi di figli che uccidono la propria madre senza un apparente motivo. Come si può spiegare tale fenomeno?
Allora, prima di tutto direi che il matricidio, cioè l'uccisione della propria madre, non è un fenomeno di questo secolo, perché di matricidi se ne è sempre parlato. Se pensiamo che Euripide nel 408 scrisse la tragedia Oristea, dove Oreste e Elettra uccidono la madre Clitennestra, e per andare invece sulla realtà, insomma, nel 1835 Pierre Rivière, cioè un caso clinico famosissimo, ed era un giovane contadino normanno, uccide la madre, la sorella e il fratello, e la storia fu raccontata da Foucault in un libro che troviamo ancora oggi nelle librerie. Però devo dire che uno degli episodi più inquietanti, che ha colpito anche a me, ma della storia giudiziaria del nostro paese, è un caso recente ed è il delitto di Novi Ligure. E nel febbraio 2001 Erika Di Nardo, nel pieno della sua adolescenza, insieme al suo fidanzato Omar, uccisero la madre di lei con 120 coltellate e poi il fratello di 12 anni. Secondo la perizia, ma non secondo i ragazzi, il padre si salvò solo perché quella sera arrivò tardi e quindi volevano uccidere anche lui, insomma. Alla ragazza fu fatta diagnosi di disturbo di borderline di personalità e fu dichiarata capace di intendere e di volere ed ebbe una condanna al carcere di 16 anni, mentre Omar ne ebbe 14. Secondo le sentenze, pur nell'apparente assenza di comprensibile movente, l'ideazione dei delitti era della ragazza, anche se il ruolo di Omar fu sicuramente rilevante. I due ragazzi premeditarono i delitti con un progetto lucido e aberrante, costruendo il traguardo di giorno in giorno con un'idea fissa. Ora Erika ha 26 anni, è uscita dal carcere e vuole rifarsi una vita dopo aver scontato regolarmente la sua condanna. Però vorrei un attimo approfondire, perché appunto questo caso ci può servire per capire. Erika apparteneva a una famiglia benestante di Novi Ligure. Il padre era un dirigente di una grande azienda. La madre era tutta dedita alla famiglia, era molto religiosa, tanto da leggere continuamente la Bibbia, perché riteneva che nella Bibbia ci fosse tutto. Dalle 400 pagine della perizia psichiatrica era emerso che la coppia genitoriale non litigava mai, che il padre accompagnava i figli a scuola ogni mattina, poi tornava all'ora di pranzo e poi tornava al lavoro. Il menage familiare era basato e improntato al rispetto delle regole, c'erano delle regole molto rigide a cui Erika si adeguava. Cioè, cascasse il mondo, la ragazza ogni sera tornava alle 19:30, alle 7:30, che era un orario imposto dalla madre. Quindi apparentemente una famiglia ineccepibile. Ma in realtà nessuno sapeva cosa facesse Erika nel pomeriggio, cioè la ragazza invece di studiare faceva abuso di droga e di sesso con il suo ragazzo. Durante questi pomeriggi trascorsi insieme, i due ragazzi progettarono con molta lucidità, come abbiamo detto, il delitto di cui si sono macchiati, con la stessa modalità di un macabro rituale. Quella sera del 21 febbraio, infatti, Erika realizzò questo progetto e sferzò ben 120 coltellate alla madre, uccidendo poi il fratellino. Poi, con la freddezza che la caratterizzava, accusò quattro albanesi su cui scaricò tutte le responsabilità penali, però evidentemente il delitto non era perfetto, per cui le indagini fecero emergere presto la verità, che risultò abbastanza ghiacciante, cioè una fanciulla dalle esili braccia aveva tirato fuori una forza bestiale tale da uccidere brutalmente le persone che in realtà, se ci pensiamo, dovrebbero essere le più care al mondo. L'episodio, devo dire, destò un grosso stupore, perché era difficile immaginare questa ragazza che aveva compiuto un delitto così feroce. E nel marzo 2002 si svolse un convegno all'Università di Pescara, cui io partecipai, su questo episodio, e parteciparono anche psichiatri illustri e magistrati. E venne anche il suo avvocato difensore, che confermò che quei due ragazzi trascorrevano il tempo tra alcol, cocaina e sessualità sfrenata sullo sfondo di una musica assordante. Ma nessuno si era accorto di niente. Erika non lasciava trasparire nulla di tutto ciò. Sembrava una ragazza normalissima. Tutto andava bene, a parte qualcosa nella scuola per cui aveva dovuto cambiare istituto. A volte c'erano incomprensioni con la madre, ma poi sembrava che venissero risolte. Insomma, quello che voglio dire è che il contesto familiare presentava una normalità esasperata, che è tipica del paese e della società, ma sotto questa normalità è esploso qualcosa che ha lasciato tutti esterrefatti.
Scusi, ma cosa nascondeva secondo lei questa normalità esasperata?
Ma come hanno detto le psicoterapeute che sono state intervistate le scorse settimane in questa radio, l'adolescenza è un periodo delicato che presenta una crisi che può essere fisiologica, ma che può anche evidenziare disagi che si esprimono attraverso dipendenze da alcol, droga, cibo, o anche comportamenti, come dire, malati, disturbati, come l'autolesionismo. Cioè, e si è detto, tra l'altro, giustamente, che questi disturbi non vanno mai sottovalutati, seppure hanno origine nei conflitti all'interno della famiglia, però possiamo dire che per fortuna non sfociano quasi mai in delitti così efferati. Cioè, anche se ci sono scontri o litigi in casa, si trovano nella maggior parte dei casi altre soluzioni, se vogliamo anche soluzioni, come dire, disperate. Per esempio l'andarsene di casa, no? Molti giovani se ne vanno di casa, ma non arrivano a uccidere la madre. E quindi, che cosa dobbiamo dire? Nel caso di Novi Ligure, la facciata perfetta, con poche sbavature, nascondeva uno scenario abbastanza inquietante: l'assenza totale di affetti e di emozioni, affetto mascherato da ipocrisie e bugie. Per spiegarmi meglio, cito delle parti della perizia che ho qui davanti, in cui prima dell'arresto Erika affermava di essere figlia di genitori modello, inserita in una famiglia felice, studentessa discreta, dotata di elevati valori morali trasmessi da una madre affettuosa, vicina e amica meravigliosa. I periti invece poi scrivono altre cose di lei, cioè che era cinica, fredda, insopportabilmente priva di rimorsi. Le manca una struttura mentale, continuano i periti, che mette in grado di provare pena e rimorso. E ancora, si legge, la sua comprensione resta prevalentemente intellettiva. Si rende conto, ma non sente niente emotivamente. E io vorrei mettere l'accento a questo punto sul fatto che proprio è questa struttura di personalità, fondata sulla freddezza e nascosta da una normalità esasperata, che ha potuto determinare un omicidio così efferato. La mostruosità della ragazza nasce e cresce all'interno di un nucleo familiare che è caratterizzato dall'annullamento e dalla negazione di qualsiasi problema personale e relazionale.
Possiamo dire che i matricidi avvengono per lo stesso motivo?
Vabbè, in realtà la cosa è molto complessa, perché non è sempre così. Abbiamo citato nella tragedia di Euripide, Oreste e Elettra uccidono la madre per vendicare il padre che era stato ammazzato dall'amante di lei. cioè da Clitennestra. Nel caso raccontato da Foucault, Pierre Rivière, il contadino, uccide la madre, la sorella e il fratello per liberare il padre dalle persecuzioni della moglie. Cioè, in entrambi i casi il movente è la vendetta. Però, per la maggior parte dei matricidi che leggiamo nella cronaca nera, e qui vengo alla risposta rispetto alla tua prima domanda, il movente non esiste o è molto scarso. Perché l'omicida è generalmente affetto da una grave patologia che definiamo schizofrenia o comunque una psicosi molto grave. Questa malattia, la più grave in assoluto nella nosografia psichiatrica, ha una sintomatologia particolare che non sto qui a spiegare, ma che è sempre caratterizzata da una cosa, cioè dall'appiattimento affettivo. Secondo una ricerca sulla realtà umana che si è andata affermando negli ultimi 40 anni, si sottolinea che è la pulsione di annullamento la causa della malattia mentale, e quindi in base a questo, a questa affermazione, si tratterebbe di una dinamica che si stabilisce alla nascita tra una madre anaffettiva e il figlio a cui viene annullata la propria identità psichica. Cioè, per spiegarmi meglio, non potendo realizzare se stesso, cioè esprimere le sue esigenze, la sua immagine interna sana al momento della nascita va incontro a una frammentazione dell'io, come se si polverizzasse, stabilendo con la madre una relazione che è di dipendenza assoluta, ma senza affetti. E quindi diventa una relazione ovviamente patologica. La relazione patologica madre-figlio diventa così simbiotica, impedendo qualsiasi svincolo e realizzazione del figlio. Quindi è all'interno di questa relazione in cui da una parte c'è una madre schizofrenogena, cioè portatrice di scissione, dall'altra c'è un malato mentale, cioè il figlio, ed è appunto all'interno di questa relazione che può insorgere il rischio di un omicidio per motivi assolutamente banali. In un caso di famoso matricidio, quando il magistrato chiese al colpevole perché avesse ammazzato la madre con 80 coltellate, questo rispose: avevo fame e gli avevo chiesto di portarmi da mangiare e lei si è rifiutata.
Addirittura.
Cioè, quindi vediamo come Erika, le 80 coltellate sono state sferzate con freddezza e senza alcun fondato motivo. Quindi quello che voglio dire è proprio questo, cioè l'anaffettività capace di svuotare l'identità dell'altro e trasformarlo in un qualsiasi oggetto di cui poi se ne può sbarazzare, di questo come dire, ne abbiamo detto anche in parte per i femminicidi, prende il sopravvento e fa perdere la propria caratteristica umana, che è proprio la capacità di amare e di stabilire rapporti.
Grazie a tutti per l'ascolto e grazie tantissime alla dottoressa Maria Schneider, che è stata con noi. Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.